La vita nel campo di Auschwitz era punteggiata da una serie di fatti che portavano sempre al progressivo degrado. Ad esempio quello formale, quando il capo, e non dite mai capo, dite capo, perché non è una parola francese, i francesi sono riusciti a far parlare con l'accento francese, invece capo, untercapo, ubercapo. Quando un capo presentava la sua squadra a un ufficiale o anche a un sottufficiale nazista, una squadra di 55 uomini, ci metteva e diceva: Oberscharführer, 55 Stücke, non 55 Menschen, 55 Stücke, pezzi. Lui presentava 55 pezzi. Riflettete, come dice Primo Levi, che questo è stato, essere presentati come pezzi, come uno che va in una officina e porta 50 pezzi di ricambio, no? Consegno 55 pezzi. Noi non eravamo più uomini. Nonostante questo, nella baracca c'erano delle insegne ridicole che diceva: sei immer höflich, sii sempre gentile, sei immer Kamerade, sii sempre un buon compagno, pensate. E poi, last but not least, un'insegna che diceva: eine Laus dein Tod, un pidocchio la tua morte. Noi, come uomini della Aufräumungskommando, eravamo esentati perché ogni sera dovevamo portare in autoclave le nostre uniformi. Ogni due settimane, nello spazio a fianco della baracca, bisognava essere tutti allineati e mostrare le loro casacche. Se veniva trovato nelle pieghe di questa infame casacca un pidocchio, non era la morte, era semplicemente, fra virgolette, 25 a marsch, 25 bastonate sui glutei. Queste 25 bastonate sui glutei, con perfidia nazista, non erano semplicemente 25 bastonate, non era tutto lì. Il prigioniero, che doveva calarsi i pantaloni, doveva recitare in tedesco i numeri.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
A 10 cominciava la crisi del prigioniero. E invece di dire
elf, zwölf, 13!
Allora invece di 13 diceva 15, allora ricominciava da capo. E quello era un uomo morto, perché non sarebbe più stato capace di sopportare quel supplemento di bastonate. Come anche morivano quelli che non parlavano il tedesco, e allora non diceva 1, 2, alt, e allora ricominciava da capo 1, 2, 9, e così continuò all'infinito fino a che quello, secondo le intenzioni del nazista, non riuscivano a numerare in tedesco, cosa peraltro impossibile. Un altro divertissement, diciamo così, era quello dell'appello. Al mattino alle 4, Aufstehen! Detto due volte. Alla terza, Aufstehen! Tutti dovevano essere giù. Chi era rimasto ancora? Avevamo i letti a Castello, chi era rimasto su? Fünfundzwanzig Marsch, si prendeva il numero e alla sera razione di bastonate. E allora tutti di corsa sotto la fontanella, appena appena di gocce d'acqua, veniva poi distribuita una bevanda calda, non so di che quali erbe fosse, e poi antreten zum Appell, los, 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 tutti dovevamo andare a allinearci per l'appello. L'appello era una delle cose più micidiali nel campo di Auschwitz. Il comando suonava così:
Abteilung! Stillstand! Richt euch! Witzen! Halt!
Quindi, tradotto in italiano, voleva dire reparto sugli attenti. Allineatevi a destra e giù il berretto. Ogni appello voleva i suoi morti. Ogni appello voleva i suoi morti. E sapete perché? Perché la conta doveva dire se gli effettivi presenti rispondevano ai dati che si possedevano. E quindi c'erano dei morti qualche volta, c'erano dei malati che non riuscivano a muoversi dal loro letto, oppure c'erano dei fuggitivi. Comunque, quando c'era il grido Einfeld, Einfeld, mancava uno, allora questo appello poteva durare anche una giornata. Ma come durava questa giornata? I prigionieri dovevano stare sugli attenti, guardare un punto all'infinito, non guardare a destra, non guardare a sinistra, non guardare in basso, ma un punto all'infinito, senza nessun movimento. E dopo 2-3 ore di questa immobilità, i prigionieri cominciavano a cadere in terra e dovevano restare lì, nessuno doveva soccorrerli, e quindi c'erano i morti. Poi c'era la caccia per ritrovare in questi numeri che mancavano all'appello, e naturalmente qualche volta c'erano dei morti, qualche volta i morti non c'erano, e allora era tremendo se fuggivano, perché poi se c'era una fuga veniva immediatamente preso il capo di questo sotto il quale lavorava il prigioniero, e il capo baracca, perché se non si trovava il prigioniero pagavano loro con la vita. Insomma, questa vita nel campo era puntellata, costellata meglio ancora, da fatti di incredibile cattiveria, cioè la distribuzione del cibo. Che cos'era la distribuzione del cibo? Non la si può nemmeno immaginarla. Io ricordo che c'erano, noi di questa Aufräumungskommando avevamo delle condizioni particolari e per questo siamo sopravvissuti, ma c'erano dei mestoli, insomma, per distribuire la minestra, la zuppa, che è fatta di rape, non so cosa sera, e patate, il meno possibile, c'era con un manico molto lungo, e quando c'erano degli atti di indisciplina, lui cominciava a dare con questo oggetto di ferro, dava sulle teste. Ricordo perfettamente il rumore che faceva quando questo si abbatteva sulla testa di un boom, questo rumore strano, sordo, quello lì era un uomo morto. Insomma, c'erano al ritorno dagli Außenkommandos, questi comandi esterni, al ritorno c'era almeno 2 volte alla settimana c'erano le impiccagioni per atti di indisciplina, premesso che l'impiccagione è una cosa che non si può nemmeno immaginare. Il prigioniero, dopo che c'è lo strappo, la lingua esce fuori, diventa grossa, il suo volto giallo, verde, blu, poi questi fremiti prima della morte. Ma molto spesso riportavano nel campo i fuggitivi, e questi avevano una corona attorno, e c'era l'orchestra del campo che suonava marce militari, e loro portavano un cartello qua: Wir sind wieder da, siamo, urrà, wir sind wieder da, urrà, siamo ritornati ancora qua, come dire vittoria. E poi questi venivano impiccati.